questa comunione nella perdizione, questo correre insieme, sostenersi forse a vicenda che traspare soprattutto al versetto 4, per i pagani, per i peccatori, in cui ci si trascina vicendevolmente. Impressionante questo correre insieme, appunto, con il rapporto invece a quello, all'invito del primo versetto, ecco, ad avere gli stessi, armarsi degli stessi sentimenti di Cristo che soffre nel corpo, questa espressione così particolare. C'è una comunione, un sentire comune, ecco, con Cristo nella sofferenza, e questo aiuta a rompere con il peccato, per vivere, come dice il versetto 2, secondo la volontà di Dio. Tanto è forte. Quel correre insieme nella perdizione, in questo torrente di perdizione, tanto più è forte, mi sembra, più efficace è questa comunione con il Cristo e con quelli come cristiani che camminano nella volontà di Dio. Sembra un invito proprio ad un aiuto reciproco in un qualche modo, che parte proprio da Gesù, dal suo camminare verso la croce. Mi sono chiesto quando è che ha sofferto Cristo. Sì, nella passione poi che l'ha portato poi alla morte sulla croce. O forse anche in altri momenti della sua vita, certamente anche quando esprime la sua fatica, la sua angoscia nel Getsemani, però sono proprio le ultime ore della sua vita, ore nelle quali in un certo senso ha sperimentato anche una grande solitudine. Quindi è una comunione che attraversa i tempi. Proprio una comunione di, appunto, qui viene usata questa espressione, stessi sentimenti, un pensare unico.
Il primo versetto, grammaticalmente nel testo originale, mi pare che ponga come motivo, come causa dell'avere questi stessi sentimenti di Cristo, proprio patire. Dice, avendo Cristo patito nel corpo, sofferto nel corpo, anche voi armatevi, perché colui che patisce nel corpo, nella carne, ha rotto, ha cessato, ha smesso con il peccato. Quindi il patire di Cristo prima e quindi poi di chi vogliono stare con lui è la motivazione, ma anche che spinge il cristiano a seguire Gesù sulle sue orme. Però è l'affermazione che mi sembra forte. Per smettere di peccare bisogna quindi patire. E questa relazione, come va, mi vengono in mente i padri del deserto, che appunto si maceravano nelle penitenze, nei digiuni, eccetera, proprio perché erano convinti di questo, cioè che nel far morire il più possibile il corpo e le passioni della carne, eccetera, come nel resto del testo di oggi è detto, è che era lì che c'era la possibilità di entrare in una comunione maggiore, in un'intimità maggiore con Dio, con Gesù, perché mortificare la carne equivale a smettere con il peccato. C'è un altro punto un po' che mi è piaciuto, insomma, che mi ha ricordato molto, per un termine al versetto 4, questa perdizione, ovviamente di perdizione, di inondazione, è un sostantivo che c'è poche volte, tre nel Nuovo Testamento, e c'è una volta come aggettivo ed è attribuito al figlio prodigo, il quale quando abbandona il padre vive da dissoluto, da perduto, in questa condizione qui che è descritta dal versetto 4. E io porrei l'accento maggiore sul fatto che lui ha abbandonato la casa del padre, quindi è da solo in balia delle sue passioni, e questo è fatale, perché lui è stato travolto da questo fiume. Ma c'è speranza, perché anche lui è tornato, quindi io mi è venuto da leggere positivamente gli ultimi due versetti, perché alla fine tutto è finalizzato, mi pare, che addirittura anche i morti, come già veniva detto nei testi del capitolo precedente, vivono secondo Dio, nello Spirito. C'è alla fine c'è la salvezza che Gesù opera in tutte queste passioni che poi sono descritte abbondantemente e che travolgono.
Nella rievocazione del mistero pasquale che abbiamo visto nell'ultima parte del capitolo precedente, si poteva forse cogliere l'idea che al centro della vita nuova del cristiano ci fosse la risurrezione di Gesù, ma l'inizio del passo di oggi e anche il seguito fino al versetto 3 mi pare che ricollochi al centro della nostra attenzione il tema dei patimenti di Cristo, quindi l'inizio della sua sofferenza nel corpo, nella carne. Questo termine carne è ripetuto per tre volte, due volte al versetto 1 e una volta al versetto 2, per indicare la concretezza, ecco, dei momenti della sofferenza della vita di Cristo e della vita cristiana dei destinatari della lettera di Pietro. Anch'io mi sono domandato se Gesù di Nazareth avesse sofferto nelle ore della passione soltanto, ma mi pare che ci siano diversi punti dei racconti dei Vangeli dove si coglie uno stato di sofferenza umana di Gesù. Certamente nei racconti delle tentazioni di Gesù nel deserto, con lo scontro con il diavolo, il Satana, il tentatore, il divisore e il suo combattimento nel digiuno e l'annotazione che ha avuto fame. E analogamente, quando leggiamo il racconto della donna samaritana al pozzo, secondo l'Evangelista Giovanni, vediamo che Gesù è stanco del viaggio e ha sete, oppure che nella lotta che sostiene contro le forze del male, soprattutto negli atti degli esorcismi, lui è turbato, si stringe nel cuore, è angustiato, oppure nel contrasto dottrinale con i suoi tipici avversari, gli scribi, i farisei. Certamente gli evangelisti, riportandoci i detti di Gesù, anche ci mostrano che lui non era indifferente al dialogo con quelle persone. Ma certamente penso che qui nella prima lettera di Pietro il focus stia proprio nelle ore della passione di Cristo, quindi nella sua sofferenza nella carne, nel corpo, e da qui l'esortazione a armarsi della stessa sensibilità di Cristo, degli stessi sentimenti, forse anche della stessa mentalità, della stessa interpretazione del contrasto che si trova a contatto col male. Dunque, armatevi di quel modo di pensare che è stato tipico di Cristo nel momento della sua passione. Forse non è un caso che Don Giuseppe ci abbia chiesto di leggere tutte le settimane per intero i racconti della passione, morte, sepoltura e anche risurrezione di Gesù, perché questa ripresa settimanale serve non soltanto a mostrarci l'esempio di Gesù Cristo, ma soprattutto direi a farlo nostro e quindi ad assumerlo come scelta, come progetto di vita, come regola di vita. E io intenderei in questo modo l'armarsi della sensibilità sofferta, avuta da Cristo durante le sue sofferenze, che rappresentano nell'esperienza umana un momento di necessaria revisione, cioè quando uno entra poi nella sofferenza, penso all'esperienza della malattia soprattutto, si rende anche conto di che cosa voglia dire un pochino, ecco, quella che la liturgia orientale ci presenta come la terribile, la tremenda passione sofferta da Gesù Cristo. Il limite, l'isolamento, un certo inevitabile scoramento o anche forme di depressione legate all'esperienza della malattia certamente inducono a un ripensamento della propria vita e quindi anche a riprendere il bandolo, a ripensare al senso del tempo che ci rimane da vivere. Anche qui mi pare che sia importante, alla fine del versetto 2, conservare il termine tempo, che poi viene anche ripreso all'inizio del versetto 3, cioè l'esperienza del dolore fisico rappresenta una cesura tra il tempo di prima e il tempo di dopo. Il tempo di dopo è quello che rimane, un tempo residuo dove abbiamo questa grande opportunità di interrompere l'esperienza del peccato in tutte le molteplici forme in cui viene presentato qui al versetto 3 come un vero e proprio catalogo dei vizi per descrivere il consiglio delle genti, il progetto dei pagani, lo stile di vita mondano che è caratterizzato da questa serie interminabili, ecco, di molteplici mali e passioni che affliggono evidentemente non solo i pagani, ma anche i cristiani che hanno a che fare con la dimensione del male. Ecco, un punto che mi pare particolarmente difficile e complicato, sul quale dico solo un'impressione, è quello del tema del giudizio di Dio che oggi viene descritto al versetto 5. Dio è pronto a giudicare i vivi e i morti. Sembra che non aspetti altro che quel momento lì, ma al versetto 6 si riprende il tema della evangelizzazione dei morti che avevamo già visto nel capitolo precedente, nel famoso testo che di solito si dice è descrittivo della discesa di Gesù Cristo agli inferi per portare l'annuncio del Vangelo, la proclamazione del Vangelo agli spiriti che attendono in prigione. Ecco, questo versetto 6, riprendendo il discorso della evangelizzazione ai morti, fa un'ipotesi, e questo mi sembra il punto un po' delicato, e cioè che vengano giudicati nella carne, come avviene alla condizione umana, ma vivano nello spirito secondo Dio. E quindi non è molto chiaro a cosa si riferisce. San Pietro sta ancora dicendo qual è stato il senso dell'annuncio del Vangelo di Gesù morto e sepolto agli inferi in quelle ore in cui non è ancora risorto dai morti, in cui è colpito il suo corpo ma non il suo spirito, oppure sta ipotizzando che vi sia un'esperienza del giudizio di Dio che riguarda la carne, la dimensione del corpo, così come viene tradotto questo termine di cui ho parlato prima, ripetuto per tre volte nei primi due versetti e ripreso qui al versetto 6, un'esperienza che quindi alluderebbe al fatto che esiste una sofferenza, forse temporanea, nella carne, per poi vivere secondo Dio nello spirito. Sta parlando del purgatorio, sta parlando di quello di cui parla il Vangelo di oggi, quando Gesù si esprime dicendo quelle terribili parole a quelli che bussano alla sua porta: non conosco di dove siete, ripetuto per due volte, allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia, là sarà il pianto e lo stridore dei denti. Quindi un'esperienza di sofferenza nella carne. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, quindi si vede qualche cosa in quella condizione di sofferenza del regno di Dio, non si è in una cecità dannata per sempre. C'è l'idea che vi sia uno spazio, un tempo che è tuttavia aperto e voi cacciati fuori e verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e si metteranno a mensa nel regno di Dio. Dunque, noi sappiamo, la Chiesa Cattolica lo ha sempre insegnato, esiste questa possibilità, ecco, per grazia di Dio, di una pena parziale, temporanea, che serve a esprimere quel giudizio di Dio nella realtà umana al fine di far vivere secondo Dio nello spirito. E anche in questo ricordo delle bellissime meditazioni di Don Vivo Barsotti sul libro dell'Apocalisse, anche in questi aspetti che di solito vengono presentati anche con dei linguaggi un po' da ripensare, perché occorre guardare ai contenuti e non ai linguaggi, si esprime la misericordia di Dio, perché Don Dio arriva a dire che Dio è talmente buono e misericordioso da sopportare che la sua creatura stia parzialmente lontano da sé, ma non la abbandona. E quindi c'è una tenerezza, una compassione, una medicinalità, una cura terapeutica nella sofferenza per risperimentare fino in fondo la piena comunione con il Signore.